Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Trovati cari amici da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. La parola che ci guida oggi è la parola futuro. In particolare il futuro spiegato ai ragazzi è il titolo del libro di cui parliamo. Lo firma Giovanni Bignami, presidente dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, insieme a Cristina Bellon. Astrofisico, il presidente Bignami ha anche fama di grande e piacevolissimo divulgatore di temi scientifici. Associandosi con una scrittrice curiosa e appassionata di fantascienza come Cristina Bellon, il risultato non poteva essere che divertente e entusiasmante. Il libro è edito da Mondadori, è destinato soprattutto ai più giovani, ma amplia anche agli adulti le vedute su tutti quegli scenari davvero in apparenza fantascientifici che la scienza, la tecnologia oggi ci lasciano invece intravedere con realismo, con concretezza. E di futuro, anzi di straordinarie, di ipotesi sul futuro, ma anche di straordinarie domande apparentemente bizzarre sul futuro, è composto questo libro di domande e evidentemente di risposte. Abbiamo in studio il presidente Bignami.
Grazie, veramente contento di essere qui con voi.
E conversiamo insieme a lui su questo libro, originale nell'impostazione, e ci collegheremo anche a Milano telefonicamente con Cristina Bellon.
Telefona tra 20 anni. Io adesso non so cosa dirti, non so risponderti e non ho voglia di capirti. Invece pensami, tra 20 anni pensami. Io con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi e miliardi di persone, a bocca aperta senza parole. Nel vedere una mongolfiera che si alza piano piano e cancella dalla memoria tutto quanto il passato, anche le linee della mano, mentre dall'alto un suono, come un suono prolungato di un pensiero che è appena nato, si avvicina e scende giù.
Il futuro spiegato ai ragazzi, ma non sono i ragazzi che dovrebbero spiegarci il futuro.
Giusto, non ci avevo pensato a essere così, però è vero. Vabbè, ma diciamo, io e Cristina Bellon avevamo un certo numero di, più che idee, direzioni di pensiero per il futuro, e ci è sembrato giusto metterle dentro in questa collana di Mondadori, che sono vari argomenti molto impegnativi spiegati ai ragazzi. Espressione un po' semplicistica, spiegati ai ragazzi, insomma.
Sì, anche perché poi ricorre in molti, devo dire, molti testi divulgativi, sì, che riguardano argomenti diversi, no? Sì. È diventato un po'
è un po' semplicistico, ma pazienza, quello lì è, sì, il trademark di Mondadori e va benissimo. Quello che conta è che abbiamo cercato di parlare dei più importanti argomenti scientifici che costruiranno, che daranno forma al nostro futuro nei prossimi 50 anni, immaginando di raccontarlo a ragazzi tipicamente delle scuole medie, non so, da 10 a 15.
Infatti le domande che percorrono queste pagine sono le domande classiche, le curiosità, ecco, che sconfinano più, dicevo, nella curiosità, tipo è prevista una missione su Marte, come si fa a catturare una cometa,
mettendole le mutande al volo.
pieghi, grazie.
Sì, no, voglio dire, uno immagino andava con un astromoto, mezzo di trasporto notissimo in giro per il sistema solare, quando arriva alla cometa, tira fuori un paio di mutandoni bei grossi che si infilano con delle bretelle, si infilano intorno alla cometa, bisogna lasciare uscire la coda della cometa, naturalmente.
Sembra un fumetto.
Esatto, infatti, poi lo si aggancia all'astromoto e si può portare sulla Terra e farla sciogliere nel deserto del Sahara.
Le domande poi si sviluppano evidentemente degli argomenti più plausibili. Io ho una curiosità però, ho una domanda su queste domande. Se c'è stata un'occasione, diciamo biografica, uno spunto concreto, un nipotino, uno studente che abbia provocato questo tipo di pubblicazione?
No, non tanto quello, quanto però un concreto spunto dal fatto che io in particolare, ovviamente, faccio il professore ai ragazzi più grandi, però sono andato spesso, vado ancora molto spesso in scuole di ogni ordine e grado, dall'elementare
al liceo. Per la divulgazione, per l'informazione.
Io ci credo moltissimo in questa cosa,
sì.
Quindi lo faccio, cioè, una volta alla settimana, presso poco. E questo mi ha arricchito molto, molto di, appunto, di domande, di interessi da parte dei ragazzi. Sono cambiato completamente come scienziato da quando interagisco con i ragazzi. Ho dato una scala di valori tutta diversa da quella che si dà rispetto ai ministri, per esempio.
Sì, una cifra tipica di Giovanni Bignami è proprio questo amore per la divulgazione. Lei tra l'altro ha anche scherzato sul suo cognome, no?
Che
si presta, battute facili.
Voilà.
Però è vero che il discorso appunto della divulgazione da qualche anno, soprattutto sui temi scientifici, la divulgazione scientifica è un tema ricorrente, un approccio ricorrente in campo giornalistico. Io volevo chiederle, prendendo spunto da questo, se lei ritiene proprio un dovere di ogni scienziato avere questa attenzione verso il popolo, diciamo, che non ha libero accesso alle vostre discipline, o se no, piuttosto questo non rischia di rappresentare una distrazione, no, nei confronti del compito primario della ricerca, cioè dove passa un po' la...
No, distrazione proprio no, al contrario, io mi sento molto arricchito, mi sento veramente molto arricchito, come dagli studenti all'università, che regolarmente ti fanno capire che tu non hai capito niente, devi ricominciare, ti metti in discussione continuamente. Allo stesso modo, interagendo con il pubblico generico o con i ragazzi delle scuole che ne fanno parte importante, uno capisce la scala di valori giusta nella scienza. Io perlomeno ne sono convinto, ma poi aggiungo, c'è un aspetto quasi etico, per usare una parolona. Io e i miei colleghi viviamo di soldi pubblici, di soldi di coloro che pagano le tasse. Mi sembra solo giusto dimostrare a cosa servono questi soldi, far capire. Poi la gente piace da matto, e io li faccio sognare, gli racconto cosa vuol dire non solo andare su Marte, che è facile, ma anche capire come è fatto l'universo, capire come si studia la vita, la genetica, delle cose di scienza proprio fondamentale, che avanza a velocità tale per cui la gente comune, presa al tran tran di tutti i giorni, non riesce a star dietro.
C'è di bello che infatti la scienza contemporanea ci offre degli spunti che si travasano continuamente gli uni negli altri. Vale a dire, lo studio della sua disciplina, l'astrofisica, in questi anni propedeutica anche alla comprensione di altre materie scientifiche e viceversa, non so, la fisica delle particelle ha orientato l'osservazione del cielo. E quindi c'è una intercomunicabilità, quindi da una parte la scienza sembra specializzarsi, dall'altra no, sembra invece dialogare sempre di più con se stessa.
Certamente, se la scienza si specializza è finita sostanzialmente. Io credo profondamente nell'interdisciplinarità e nella ricchezza che allo scienziato viene dal guardare la propria disciplina con gli occhi di un altro. Beh, questo però ovviamente non l'ho inventato io, le più grandi idee in genetica sono venute da un fisico, Erwin Schrödinger per esempio, un grande chimico De Duve ha proposto idee in biologia, mi sembra solo giusto. Io molto modestamente cerco anch'io di praticare l'interdisciplinarità e costringere anche i miei studenti a farlo facendogli saltafossi domande terrificanti di tipo, e lo stesso ai ragazzi, che capisco che gli piace molto l'idea, per esempio, di vedere l'universo come una cosa sola, di apprezzare il filo rosso che lega l'uomo al Big Bang, queste cose molto fondamentali e molto interdisciplinari.
C'è anche una predisposizione individuale, non è soltanto la coscienza dello scienziato, la coscienza del rappresentante di un'istituzione pubblica, ma c'è anche una passione, un'inclinazione proprio individuale. Vorrei ricordare, io l'ho scoperto di recente, che Giovanni Bignami, per esempio, ma è una cosa che esce fuori, poi magari ne potrebbero uscire chissà quante altre, ha tradotto in inglese La lingua della scienza, un poemetto di Galileo Galilei. Questo forse, non so, c'entra anche la sua anima galileiana in quanto accademico dei Lincei. E quindi ci sono comunque degli aspetti, dei gusti, diciamo, delle inclinazioni personali anche in questa sua attitudine alla divulgazione.
Certamente, certamente.
Lei si diverte come un matto.
Sì, assolutamente. Ecco. Certamente c'è il gusto di cercare di esprimersi bene, ovviamente, questo è comune a chiunque abbia un minimo di lettura. E poi il gusto di vedere accendersi una scintilla nello sguardo di chi sta davanti, cioè, quello lì ha capito, no, questo non ha prezzo, diciamo. E poi certamente il gusto alla fine di capire che uno ha trasferito il lavoro di una vita, una parte del lavoro di una vita
a qualcun altro. Ecco, sono a colloquio con Giovanni Bignami, coautore insieme a Cristina Bellon di Il futuro spiegato ai ragazzi, il libro di cui parliamo oggi è edito da Mondadori. Ecco, abbiamo in linea, come annunciato, da Milano Cristina Bellon, scrittrice in particolare appassionata di fantascienza e di scienza, anche a commentarci la schiettezza, diciamo così, la freschezza delle domande che hanno generato il libro.
Infatti sono domande relative al futuro, di quello che ci aspetta, di quello che la tecnologia farà nei prossimi 50 anni, senza andare molto più in là. Abbiamo preso la cometa di Halley, che fa il suo giro vicino alla Terra ogni 76 anni, come metronomo di eccezione, e quindi ci siamo dati il termine come il 2062 per vedere cosa il mondo farà, come la ricerca scientifica cambierà la nostra vita, come abbiamo visto per esempio anni fa la lavatrice che ha cambiato la vita di noi donne. Oggi io tramite la lavatrice, per mezzo della lavatrice, posso leggere e posso scrivere, come ho fatto questo libro.
Cioè hai il tempo per dedicarsi,
esatto,
ad altro, ecco, diciamo.
Esatto, sì, esatto. Sì. Ci permettono, la tecnologia ci permette di dedicarci ad altro, e io ho voluto dedicare questo mio tempo per fare qualcosa di edificante per gli altri.
Come ha lavorato? Lei è una scrittrice fondamentalmente, un'appassionata di futuro, appunto di fantascienza, quindi una frequentatrice dell'immaginazione. Come si è trovata a collaborare con uno scienziato quale Giovanni Bignami?
Che... Ma è stato molto semplice, perché il professor Bignami è un astrofisico, ma diciamo che anche un profeta del futuro, perché in base ai suoi studi, in base alla tecnologia esistente, riesce a fare una proiezione futura, così come lo è la fantascienza, che non è altro che una proiezione futura di un nostro sogno. E il nostro incontro è stato attraverso un ponte che abbiamo buttato tra scienza e fantascienza, e in mezzo a questo ponte c'era il sogno. Attraverso il sogno si inizia a costruire il futuro.
Avete già testato, diciamo, l'efficacia di questo libro molto divertente, pieno di illustrazioni con i ragazzi, con i veri provocatori, no, di queste pagine? Perché queste domande sono reali, sono realmente trascritte da domande di ragazzi, suppongo.
Sì, sì, abbiamo già testato diverse volte le nostre presentazioni con dei ragazzi delle medie e delle scuole superiori, con ottimi esiti, tant'è vero che le nostre presentazioni durano 35-40 minuti e poi veniamo travolti letteralmente da un'ondata di domande dove ci chiedono tutto. I ragazzi sono molto curiosi del futuro, ma non dobbiamo dimenticare che noi dobbiamo insegnare a loro come si fa a costruire il futuro.
Per vedere cosa c'è oltre l'orizzonte del nostro bozzolo dobbiamo diventare farfalle o almeno provarci, con il pensiero che non è ingabbiato nella materia e può contemplare qualsiasi mistero. Queste parole, queste poche righe sono inserite nel risvolto di copertina del vostro libro, le vogliamo commentare?
Esattamente, sì, in effetti è veramente così, quello che ci circonda è veramente un mistero, la creazione in se stessa è un mistero e noi vogliamo entrare anche nella mente di Dio per quello che riusciamo a fare noi misere creature, per vedere quello che c'è veramente, perché quello che conosciamo oggi è solo il 4% dell'universo e circa il 30% del DNA. Capite che rimane ancora tutto da scoprire.
Grazie a Cristina Bellon, coautrice con Giovanni Bignami di Il futuro spiegato ai ragazzi. Professor Bignami, se non sbaglio questo libro, almeno io personalmente ho ritrovato in questo libro destinato a un target molto giovane, degli echi di un altro testo siglato da lei nel 2011, Cosa resta da scoprire? Un'altra summa, diciamo così, delle grandi domande, dei grandi scenari della scienza che aprono al futuro, insomma, che allargano il nostro sguardo verso il futuro. Leggendo quel volume e sfogliando questo, mi torna una domanda in particolare e la aggiungo appunto alla vostra collezione di domande. Se non sbaglio, le recentissime indicazioni della scienza in generale, della astrofisica in particolare, ci accompagnano verso la possibilità non soltanto di andare avanti, di guardare avanti, di guardare verso il futuro, ma anche di andare materialmente quasi indietro nel tempo a vedere da vicino le nostre origini, le origini dell'universo. Ecco, come è stato possibile, ci aiuti a comprendere questo passaggio così delicato e come cambierà la nostra vita quotidiana, come questa innovazione appunto nello studio dell'universo entrerà nelle nostre piccole storie quotidiane.
È il principio, la base della cosmologia moderna, collegato con quella che viene chiamata un po' semplicisticamente l'espansione dell'universo. Quello che si espande, ricordiamo subito, non è l'universo ma lo spazio. Dal Big Bang nasce lo spazio che si espande e dentro, inchiodato nello spazio, c'è l'universo, che perciò si espande anche lui, perché si espande lo spazio, no? E si espande a una velocità tanto più grande quanto più lontano andiamo e arriviamo soltanto alla velocità della luce, e a quel punto finisce l'universo accessibile. Allora, regolarmente mi chiedono cosa c'è al di là, io cito Lucrezio del Rerum Natura, solite. Io non lo so, io faccio l'astrofisico, mi interessa l'universo accessibile, mi basta, c'ho già il mio da fare con l'universo accessibile. E proprio in modo molto banale, seguendo questo modello di espansione dello spazio e quindi dell'universo, andare più lontano vuol dire andare indietro nel tempo, vedere gli oggetti sempre più giovani, le prime stelle nate, poi prima che nascessero le stelle, la formazione dei primi elementi, la formazione della materia, il Big Bang. Ecco, e questo ci dà il filo rosso che lega il Big Bang a noi, perché prima viene fatta la materia in modi ancora incomprensibili, ma sicuramente il Vaticano avrà delle idee al riguardo, e poi vengono fatte le stelle, dove si costruiscono dei mattoncini che chiamiamo atomi, la tavola di Mendeleev, pian pianino, e dopo questi si aggregano in molecole, molecoloni sempre più grandi, finché nasciamo io e lei, che siamo figli delle stelle, lo sanno tutti, e scendiamo direttamente dal Big Bang 13,67 miliardi di anni fa.
Ci salutiamo qui e ringrazio molto cordialmente il presidente dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Giovanni Bignami, la dottoressa Cristina Bellon, autori di Il futuro spiegato ai ragazzi, il libro di cui abbiamo parlato oggi, che troviamo in libreria per Mondadori. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.